Buonasera a tutti.
Sei il capogruppo dell'opposizione, ascolti il sindaco che fa il bilancio.
Marino, sitta. Poi farete appunto considerazioni politiche in un altro momento.
Possiamo iniziare?
Allora, scusate, possiamo incominciare? Allora, spegnete ancora un po' le luci, per piacere, che così vediamo meglio. Allora, per piacere però. Allora, possiamo incominciare? Bene. Allora, l'assessore Colombo.
Buonasera a tutti. Ma molte cose le ha dette il sindaco nella sua relazione. Alcune cose le aggiungo io in premessa alla elencazione delle varie.
Tacci anche fuori, Galli, non sentiamo la tua strega.
Naturalmente di essere rispettosi rispetto all'istituzione e al momento determinante rispetto alla vita politica della nostra città, il bilancio. Prego, Alvaro Colombo.
Riprendo. Molte cose le ha già dette il sindaco nella sua relazione. Aggiungerò solo alcuni elementi alla presentazione delle diverse tabelle e dei numeri del bilancio. Noi da subito abbiamo denunciato, mentre cominciavamo a ragionare sulla manovra di bilancio del 2011, sul fatto che ci venivano meno oltre 12 milioni nelle entrate, oltre 12 milioni di risorse, tra l'altro destinate a crescere nel futuro. E abbiamo denunciato questa manovra sia dal punto di vista finanziario, perché ci è sempre sembrata iniqua, perché va a colpire il sistema delle autonomie locali, che è il meno responsabile del dissesto dei conti pubblici, iniqua perché colpiva indifferentemente, lo ricordava il sindaco prima, sia amministrazioni sane, sia amministrazioni in modo del tutto indifferenziato, che avevano provocato anche dissesti di bilancio, ma andava a colpire soprattutto i cittadini, perché veniva compromessa la possibilità di dare risorse e servizi adeguati ai cittadini stessi. Ma ne abbiamo anche denunciato la valenza politica, perché vedete, questi tagli del governo, che derivano da diverse operazioni, dalla finanziaria alla manovra estiva, non nascono all'improvviso nel 2011, ma sono anch'essi il portato di tutta una serie di manovre fatte precedentemente. E se uno guarda l'evoluzione del finanziamento dei fondi sociali da quando si è insediato il governo Berlusconi, uno vedrà che questi finanziamenti si sono andati rarefacendo progressivamente, in alcuni casi annullando, in alcuni casi ridotti al minimo. Basta fare un esempio: il fondo per le politiche della non autosufficienza è stato azzerato, il fondo per l'integrazione dell'immigrazione è stato azzerato, il fondo per l'infanzia, quello che avrebbe dovuto finanziare gli asili nido, è stato azzerato. Altri fondi sono stati pesantemente tagliati, ne ricordava prima uno il sindaco, il fondo per il servizio sociale che è passato dai 300 milioni del 2008 ai 110 milioni del 2011. Altri fondi sono stati ridimensionati e ridotti ad un terzo. Il fondo per le politiche sociali, che nel 2008 era di oltre 950 milioni, è diventato poco più di 270 milioni. Se uno guarda complessivamente il finanziamento dei fondi, è passato dai 2 miliardi e 500 milioni del 2008, ultimo anno del governo Prodi, ai 500 milioni, 540 milioni del 2011. E dietro questa evoluzione del finanziamento dei fondi, noi leggiamo anche una scelta politica di fondo, che è quella di emarginare il ruolo pubblico, il ruolo delle amministrazioni locali, il ruolo dei comuni dalle politiche di welfare, e il ruolo di emarginare le politiche stesse di welfare. Dietro c'è una cultura e un'idea anche di società che è diversa da quella che noi abbiamo perseguito in questi territori, che è quella basata sulla coesione e l'integrazione sociale, sulle scelte di inclusione sociale. Davanti ad una cultura che è un misto, un mix di mercato e di paternalismo, ma pensate al fatto che è stata reintrodotta la social car, che già non aveva dato grande prova di sé precedentemente con il decreto mille proroghe, ma una social car che viene affidata agli enti caritativi, che margina i comuni anche in questo settore. Sembra enti caritativi, ma sembra di leggere il libro Cuore di Amici, se invece il mille proroghe di Tremonti e di Sacconi. Dietro c'è una cultura proprio diversa, di progetto di società, e le scelte che abbiamo fatto, che questa amministrazione ha fatto quest'anno, sono scelte che derivano proprio da questa diversa lettura, lettura dell'oggi e lettura del domani. Le prospettive sono diverse. Noi abbiamo voluto difendere le politiche di welfare, individuare una priorità nelle nostre politiche di welfare da sostenere, sia pur anche quest'anno, dovendole in qualche modo ridimensionare. E non è un caso che sia le politiche sociali, sia l'istruzione hanno contribuito l'una per il 2%, l'altra per il 4% alla manovra complessiva che abbiamo messo in atto. Ma abbiamo voluto difendere una prospettiva futura, che mantenesse in vita le caratteristiche su cui si sono costruiti le politiche in questi territori, la coesione sociale e l'inclusione sociale, che sono l'elemento distintivo di questi territori. E lo abbiamo difeso con estrema fatica, lo dico senza nessuna difficoltà, anche perché le misure del governo si sono abbattute su un bilancio che era già in difficoltà. L'abbiamo detto l'anno scorso, lo ribadiamo e lo confermiamo quest'anno. Era un bilancio in cui cresceva la divaricazione tra le entrate da un lato e i bisogni necessari, una divaricazione crescente tra entrate che calavano e spese che tendevano tendenzialmente a crescere. Ed era una dimostrazione di questa difficoltà, il fatto che già l'anno scorso, ma lo faremo anche quest'anno, abbiamo dovuto ricorrere per coprire la spesa corrente a entrate straordinarie, all'uso delle concessioni edilizie nella spesa corrente, sottraendo, lo ricordava anche questo il sindaco prima, risorse importanti per gli investimenti e destinandoli alla spesa corrente. Ma l'abbiamo fatto proprio per tenere in vita questa idea diversa di modello di sviluppo e di prospettiva futura per le nostre città. E l'abbiamo fatto con una manovra articolata, giocata in parte sulle entrate e in parte sulla spesa, che è stata giocata sulla razionalizzazione della spesa. E questo deriva da tante voci, dalla riduzione della spesa per le consulenze, per gli incarichi, dalla riduzione della spesa per i trasferimenti, dalla riduzione delle utenze, dalla riduzione degli affitti e anche dalla rimodulazione e riorganizzazione della spesa stessa. Politiche strutturali anche di intervento, ma rese necessarie tutte e nessuna era di per sé sufficiente a mantenere, ripeto, quelle che sono le nostre priorità. È una manovra sulle entrate, in cui da una parte viene stata giocata al massimo la capacità di intervento e di recupero fiscale dall'evasione. Basti pensare agli oltre 2 milioni che vengono recuperati dall'ICI di nostra proprietà, e dall'altra parte, è vero, ricorrendo ancora a entrate straordinarie. Un elemento che è insieme di per sé di debolezza e di criticità, ma tutto questo noi l'abbiamo sostenuto e lo diciamo non tranquillamente, ma con senso di responsabilità nei confronti della città. E veniamo adesso alle cifre, che sono poi il modo in cui si articola la manovra che abbiamo descritto adesso. La prima tabella rappresenta il quadro riassuntivo sia delle entrate che delle spese, sia di parte corrente che di parte in conto capitale. Il primo elemento che emerge è proprio dovuto alla minore cifra, circa 39 milioni in meno, che derivano in gran parte dalla riduzione della parte in conto capitale, molto più contenuta le variazioni per la parte corrente. La seconda tabella descrive l'insieme delle entrate e delle spese correnti. Come vedete c'è le tre voci, tre titoli, entrate tributarie, i trasferimenti e le entrate extra tributarie. Il dato che emerge, anche qui con estrema chiarezza, sono la riduzione dei trasferimenti, oltre 6 milioni e mezzo, e solo parzialmente compensate dall'incremento sia delle entrate extra tributarie per oltre 3 milioni che delle entrate tributarie per oltre 1 milione. L'altro dato è l'uso ovviamente delle concessioni edilizie nella spesa corrente. La cifra è sostanzialmente sovrapponibile alla precedente, a quella dell'anno scorso. La percentuale però quest'anno noi raggiungiamo il tetto del 75% rispetto al 71% dell'anno scorso. La novità è data dall'intervento delle plusvalenze da alienazione, siano esse per quanto riguarda azioni o vendite immobiliari, 1.014.000 euro. Una voce nuova che deriva dalla necessità di coprire le politiche sociali del nostro comune. Questo è un grafico che rappresenta in modo molto esplicito quella che noi stessi sappiamo essere un elemento di criticità del bilancio, e cioè l'uso delle entrate straordinarie per coprire spese ordinarie e spese correnti. Qui in questa voce, il 7,7%, poco meno dell'8%, ci sono le concessioni edilizie, 4,1%, e il 2,7% le entrate in gran parte derivate dalla fondazione, che vanno a finanziare le politiche sociali, siano esse dei servizi sociali che dell'istruzione. Questo istogramma descrive l'andamento sia della spesa corrente negli anni, dal 2007 ad oggi, e l'andamento del rimborso dei prestiti. Il rimborso dei prestiti si attesta intorno ai 3 milioni in tutti questi anni. Questa nuova tabella e questi istogrammi rappresentano sia l'indice di autonomia finanziaria, tendono a rappresentare soprattutto questa voce, e il grado di finanza derivata. Da questi numeri sembrerebbe che la nostra autonomia finanziaria in assenza di un'autonomia impositiva aumenti, ma in realtà questo dato è un dato fallace, perché è solo la conseguenza dei minori trasferimenti statali e così anche la riduzione del grado di finanza derivata. Questo è il dato che indica complessivamente quali sono le entrate correnti e che vanno a coprire integralmente la spesa corrente. Le entrate tributarie sono 68 milioni, 1.200.000 euro in più. Le entrate da trasferimenti passano dai 74 milioni del 2010 ai 67 milioni e mezzo del 2011. Le entrate extratributarie crescono di 3 milioni e mezzo. Ancora una volta vengono riportati i dati a copertura della spesa corrente, delle concessioni edilizie e delle plusvalenze. Questa è la tabella che rappresenta l'insieme delle entrate tributarie. Qui noi abbiamo una sostanziale stabilizzazione anche delle voci più importanti. L'ICI di competenza comunale rimane attestato sui 40 milioni e 800 mila euro. Cresce, e questo è indicativo dell'attenzione, del controllo messo in atto dagli uffici comunali per quanto riguarda il recupero dell'ICI, che cresce questo recupero dal 1.600.000 del 2010 a 2.200.000 del 2011. Il resto delle voci sono voci sostanzialmente stabili. Bisogna ricordare che dentro la stazionarietà anche dell'ICI di competenza comunale, anche qui pesa una scelta politica che io credo che giustamente ha fatto questo comune, che è di rinunciare ad un'entrata di circa 1.900.000 euro, che è per favorire l'accesso all'affitto a canoni concordati dei cittadini. Ed è una scelta interessante dal punto di vista politico. La compartecipazione comunale rimane anche questa sostanzialmente stabile, ma la compartecipazione comunale all'IRPEF ha comunque tuttora un valore semplicemente di trasferimento. Tant'è vero che quando fu aumentata la percentuale dallo 0,69 al 0,75, al tempo stesso venne ridotto i trasferimenti. Le entrate da trasferimenti, il dato, ripeto, è quello di un valore complessivo che passa da 74 a 67 milioni e mezzo, il dato fondamentale di voce in variazione è il calo dei trasferimenti dallo Stato, calano anche i trasferimenti dalla Regione, ma attenzione perché in questo caso anche questo è un effetto di trascinamento del taglio dei trasferimenti dallo Stato. La tabella 7 riguarda i rimborsi tuttora spettanti al Comune di Modena. Noi vantiamo un credito di 18 milioni e 300 mila euro che è dovuto dal differenziale tra spese sostenute e credito riconosciuto dallo Stato. È un dato questo che non è neanche aggiornato in tutte le sue voci, in alcuni casi come nel rimborso per le spese degli uffici giudiziari si arresta al 2009. È un dato questo che non è imputabile, va detto, al solo governo attuale, ma che ha una storia lunga, che investe anche governi di centrosinistra, quindi non è un'accusa che noi possiamo fare ad uno specifico tipo di governo. La tabella 8 fa riferimento all'insieme dei trasferimenti e dei rimborsi dello Stato. Alcune voci appartengono, che vengono distribuite sui diversi titoli delle entrate. La compartecipazione, per esempio, appartiene alle entrate tributarie, molti trasferimenti appartengono alla voce del punto dei trasferimenti, altre alle entrate extratributarie. Emerge questo dato ancora che si passa complessivamente nei trasferimenti statali dai 54 milioni e 700 mila euro del 2010 ai 48 milioni e 700 mila euro del 2011. Il dato in realtà sarebbe ancora superiore perché noi registriamo quest'anno un'entrata straordinaria, per quanto dovuta e attesa e arretrata, di 1.600.000 euro che derivano da un saldo dell'ICI 2008. In caso contrario, se non ci fosse stata questa entrata, noi saremmo stati in presenza di 47 milioni circa di trasferimenti, qualcosa come 7 milioni meno rispetto al 2010. Le entrate extratributarie, qui abbiamo questo incremento, ripeto, di 3 milioni e mezzo circa. Abbiamo una serie di voci, alcune in crescita, altre in calo. Tra le voci che noi registriamo in calo abbiamo previsto una riduzione di entrata delle multe, attestandoci molto sull'assestato del 2010 e migliorandolo di mezzo milione. Migliora il recupero delle sanzioni pregresse, ma in questo caso gioca un ruolo anche la sanatoria recentemente approvata dal Consiglio Comunale. Giocano un ruolo importante le entrate dai dividendi di ERA, quasi 10 milioni, calano invece per esempio i dividendi dalle farmacie. Alcune voci rappresentano una crescita di entrata derivanti dai servizi sociali per esempio, dove l'incremento di entrata è legato non tanto ad una modifica tariffaria, ma quanto ad una maggior offerta e un maggior finanziamento dal fondo regionale. Crescono anche modicamente le entrate dai servizi dell'istruzione e questo per effetto di una rimodulazione di alcune tariffe, soprattutto nelle fasce alte che tengono a tutelare il più possibile le fasce più deboli o chi è colpito dalla crisi, e dal recupero dalla morosità. Ecco, qui ci sono alcune voci che derivano dalle entrate appunto della fondazione di cui si è detto prima. Queste voci le trovate nell'addizione di introiti vari per interventi socioassistenziali e altri proventi e contributi. sono quei 5 milioni e mezzo circa di cui vi abbiamo detto prima. Questa tabella e questo grafico fanno invece riferimento al finanziamento degli investimenti. Noi siamo in presenza quest'anno sicuramente di una mole di investimenti decisamente inferiore a quella di anni passati. La media nel triennio è intorno ai 45 milioni, nel 2011 ci attestiamo su 40 milioni e mezzo. Il dato di rilievo è che gran parte ancora di questi finanziamenti è in autofinanziamento, siamo intorno al 71% nel triennio e un 64-65% nel 2011, e questo deriva sia ovviamente da alienazioni immobiliari di aree, di edifici, o da alienazioni immobiliari. Queste tabelle e questo istogramma rappresentano qual è il grado di copertura di alcuni servizi, in particolare i servizi del welfare da un lato, i servizi culturali e sportivi dall'altro, ripartite tra copertura da tariffe e coperture totali. Per i servizi di welfare noi registriamo una copertura complessiva da totale per il 63% e da tariffe del 30%, con valori decisamente inferiori per quanto riguarda la copertura dei servizi culturali e sportivi. Analizzando alcune delle voci che sono descritte in questo istogramma, per esempio per quanto riguarda le mense scolastiche, che sono nel 90% di copertura, da copertura totale, la copertura da tariffe raggiunge circa il 72%, per quanto riguarda per esempio le strutture protette, dove la copertura complessiva è del 74%, quella da tariffe è ridotta al 33%. Sui nidi, rispetto a una copertura totale del 33%, da tariffa rappresenta il 25,9%. Maggiore il differenziale per quanto riguarda per esempio i servizi di assistenza domiciliare, dove rispetto a un 29% di copertura totale, le coperture da tariffe raggiungono appena il 4,5%, 4,9%. Qui abbiamo una ripartizione delle politiche, della spesa corrente per politiche, da cui emerge con chiarezza che la voce estremamente dominante è quella destinata alla spesa di welfare, 112 milioni su un totale di 210 milioni. Qui la stessa cosa, ovviamente ancora la spesa corrente ripartita per assessorati, anche in questo caso ovviamente i due assessorati che fanno la voce più importante sono l'istruzione con 47 milioni quasi e i servizi sociali con oltre 65 milioni e mezzo. Questa è la ripartizione in percentuale, noi possiamo rilevare che la copertura la spesa corrente in questo caso rappresenta oltre il 54%, ricordo per inciso che l'anno scorso eravamo intorno al 52,5%. Qui vengono l'istogramma rappresenta alcune delle voci di spesa corrente di alcuni servizi. Andiamo da un massimo dei servizi residenziali per anziani di oltre 23 milioni e 700 mila euro, passando attraverso le scuole dell'infante 11 milioni e 6, o i nidi 10 milioni, i servizi territoriali per anziani 7 milioni, l'insieme dei servizi rivolti ai minori per 6 milioni e 8, fino ai centri estivi per 300 mila euro. In questo caso la ripartizione per tipologia economica, e qui ovviamente le due voci che dominano sono le spese di personale, che comunque come vedete passa dai 72 milioni del 2010 ai 70 milioni e 600 mila euro del 2011, e la prestazione di servizio che raggiungono i 92 milioni. Questo è per quanto riguarda la tipologia appunto economica, e le due voci più grandi sono appunto l'acquisto di servizi 44% e la spesa di personale 34%. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, qui siamo per politiche, i dati più significativi riguardano sia la mobilità, che rappresenta una voce importante, ma sia poi altre voci a scendere che vanno dal dall'insieme, per esempio, del sistema di welfare distribuito tra servizio sociale, istruzione, l'ambiente e la città e la cultura. Queste sono le voci massime. Questa è semplicemente la torta che rappresenta graficamente questa ripartizione: la mobilità al 23%, l'istruzione il 16%, il comune amico, che è una voce che raggruppa a sua volta varie, che vanno, altri vari tipi di interventi, che sono dalla manutenzione agli interventi sul patrimonio comunale e sul patrimonio cittadino, rappresenta circa il 16%. Per quanto riguarda la tipologia di investimento, le due voci più importanti sono da un lato gli interventi di manutenzione e dall'altro la realizzazione di nuove opere. Questa è la ripartizione tra nuove opere e manutenzione per i singoli programmi. Questa rappresenta invece la spesa per parte in conto capitale distribuita nelle diverse circoscrizioni. Il dato della circoscrizione di uno centro storico non deve trarre in inganno, non tanto perché il centro storico è decisamente minore di dimensione rispetto a tutti gli altri, ma perché gran parte degli interventi cosiddetti a valenza cittadina poi insistono sul centro storico. Da tutti gli interventi, per esempio, sulla casa natale del museo Casa Natale Enzo Ferrari, o il palazzo municipale, o il teatro, o molto del patrimonio artistico e culturale gravita poi sul centro storico. Due ultime tabelle che rappresentano alcune delle caratteristiche di questo comune. Da un lato l'evoluzione dello stock del debito, che passa dai 52 milioni del 2002 agli attuali 36 milioni. La stessa rata di ammortamento scende dai 9 milioni e mezzo del 2002 ai 4 milioni e 400 mila euro del 2011. Quindi viene meno che dimezzata. L'incremento del 2011 sul 2010 è dato da un lato dall'inizio dell'ammortamento di mutui contratti nel 2009 con la Cassa Depositi e Prestiti e all'apertura di un mutuo nel 2010 con Carige. Altro dato significativo che emerge da questa tabella è l'incidenza della rata sulle entrate corrente. Noi siamo ad un livello di 2,16% nel 2011 rispetto a un 4,89% del 2002. Anche in questo caso l'evoluzione è ad un livello inferiore alla metà rispetto a quello del 2002. Questo è dovuto a due serie di politiche, dal fatto che dato che sono stati estinti mutui e dall'altra parte dall'andamento favorevole in questo caso legato ai tassi in ribasso del mercato. Al tempo stesso questo dato è significativo perché un'incidenza del 2,16 è estremamente contenuta di incidenza della rata sulle entrate correnti. Se uno pensa che il dato regionale medio per i comuni al di sopra di 50.000 abitanti è intorno al 10%, questo indica che è un comune con un bassissimo livello di indebitamento. Questo è un istogramma che rappresenta la stessa voce per prima grafica. L'ultima tabella fa riferimento al patto di stabilità. E questo è un dato estremamente importante sul quale riflettere. Il nuovo patto di stabilità significa per il comune di Modena un nettissimo peggioramento. Noi fino al 2010, fino a dicembre 2010, avevamo come obiettivo un saldo positivo di 729 mila euro. Il nuovo saldo obiettivo, perché è diversamente calcolato, introdotto nel 2010, a dicembre 2010 e valido per il 2011, porta i 729.000 previsti fino all'anno scorso a un nuovo livello di 8.759.000 euro, qualcosa come 12 o 13 volte superiore. E questo ancora sarebbe niente se uno calcola che nel 2012 e anno successivo il nuovo saldo richiesto è di 18.749.000 euro. Questo significa che per il 2011, rispetto ai 700.000 euro precedenti, sono sottratti dagli investimenti qualcosa come 8 milioni. E per il 2012 e 13 qualcosa come oltre 18 milioni, che finiscono in un calderone indistinto di riequilibrio del debito pubblico, ma di fatto sono sottratti alla possibilità di fare investimenti per un comune anche minimamente indebitato. Per cui è la dimostrazione che il patto di stabilità con queste caratteristiche non risponde tanto all'obiettivo di contenere l'indebitamento, ma purtroppo ha una valenza estremamente negativa per quanto riguarda la capacità di investire. E se uno considera quanto siano importanti gli investimenti messi in campo dai comuni negli investimenti pubblici complessivi, che rappresentano circa il 70%, questo dimostra che viene meno una possibilità di agire in modo attivo nei confronti della crisi, che viene meno la capacità di attivare lavoro, occupazione e con conseguenze negative per quanto riguarda salari e redditi delle famiglie. E se uno pensa che questa manovra si assomma alla manovra sui trasferimenti ordinari che vanno a colpire la capacità di spesa corrente, si vede che i comuni sono come stretti in una tenaglia che da una parte riduce la possibilità di investire in servizi e dall'altra parte in politiche attive contro la crisi, con una grave menomazione della funzione anticiclica come questa. L'insieme di questi dati non ci nasconde il fatto che noi siamo in presenza di un bilancio che da un lato certo cerca di rispondere ai bisogni di una città e cerca di rispondere dando servizi, mantenendo servizi e in qualche modo anche mantenendo un livello significativo di investimenti, ma noi non possiamo nemmeno nasconderci che permangono alcuni elementi di criticità nel bilancio che noi andiamo a presentare, che noi abbiamo presentato, perché rimane il fatto che noi utilizziamo le concessioni edilizie nella spesa corrente, ed è qui un elemento di criticità, perché manteniamo l'uso di entrate straordinarie e anche questo è un elemento di criticità. E questo che cosa ci fa derivare questa consapevolezza? Unita alla consapevolezza che noi non crediamo che verranno nel prossimo futuro entrate più certe né dallo Stato e non crediamo neppure che il federalismo fiscale, quale quello che sta per essere discusso al Parlamento, darà grandi opportunità in crescita. Anzi, sappiamo che alcune voci saranno problematiche. Sappiamo per esempio che le conseguenze della manovra estiva per l'anno prossimo saranno più pesanti di quelle che noi abbiamo subito quest'anno. I 6 milioni di quest'anno diventano dai 9 milioni e mezzo ai 10 nel 2012. Sappiamo anche che alcune voci sulle quali si sta ragionando all'interno del federalismo fiscale sono, ripeto, preoccupanti. La stessa cedolare secca, che, di cui non voglio in questo caso discuterne sulla equità, e io dubito che sia equa la manovra sulla cedolare secca che privilegia i grandi capitali rispetto ai piccoli, la stessa cedolare secca per come è configurata oggi come oggi lascia prevedere entrate minori rispetto a quella che è l'attuale IRPEF sugli immobili. Quindi credo che questo ci faccia pensare che noi non è da questa voce, da questa fonte che noi avremo delle grandi risorse aggiuntive. E credo quindi che andrà necessariamente approfondito il discorso e anche le politiche messe in campo quest'anno. E quindi ancora una volta andranno accentuate le politiche di razionalizzazione, andranno in qualche modo accentuate anche quelle politiche di riorganizzazione della spesa, quella anche delle innovazioni gestionali che andranno estese, o comunque quelle anche della rimodulazione dell'offerta di servizi. E questo, ripeto, se noi vogliamo mantenere anche per il futuro quella che rimane per noi l'asse portante delle nostre politiche, che è quella, ripeto, di mantenere valide le politiche di welfare e della coesione sociale che ne sono alla base. Ma al tempo stesso io credo che noi dobbiamo avere anche una consapevolezza aggiuntiva, che non so fino a quando saranno sufficienti gli interventi, le razionalizzazioni, le riorganizzazioni messe in campo dall'amministrazione e dal comune. E credo che necessariamente andranno messe in campo una serie di riflessioni che vanno al di là delle politiche di un bilancio e di un bilancio come quello comunale. Credo che il tema di una diversa allocazione delle risorse tra Stato centrale e periferia andrà discussa, perché non è possibile che gli enti locali subiscano le conseguenze di scelte centrali, in molti casi non giustificate, non motivate, e che riducono la possibilità invece di interventi autonomi ed efficaci dei comuni stessi. Credo che andrà messa in campo anche una riconsiderazione delle politiche fiscali, perché io credo che una fiscalità che si fonda come quella attuale prevalentemente sui salari piuttosto che sulla ricchezza, sui salari piuttosto che sulle rendite, andrà necessariamente ridiscussa, perché così come andrà ridiscussa anche le modalità attraverso il quale stiamo costruendo il federalismo fiscale, perché non è possibile che noi decidiamo prima i fabbisogni e i costi standard, prima di definire un criterio dei livelli essenziali delle prestazioni, siano esse in campo sanitario, siano esse nel campo delle prestazioni sociali che sono di pertinenza dei comuni. E quindi l'impegno che noi dobbiamo attivare, così come la correzione, ovviamente, delle politiche del patto di stabilità, che dovrebbero vedere protagonisti insieme sia il mondo del lavoro, ma lo stesso sistema delle imprese, e quindi l'insieme anche delle forze politiche e delle forze sociali, perché un patto di quel genere determina impoverimento della società italiana, e io credo che lo sforzo che vada fatto su questa ampia area di interventi. La sfida che noi possiamo fare è che noi attrezziamo le nostre risorse nel modo più adeguato possibile a rispondere ai bisogni dei cittadini, ma è altrettanto vero che io credo che l'impegno debba essere molto più ampio e molto più generalizzato.
Grazie anche all'assessore Colombo per la sua presentazione. Adesso vi verranno distribuiti alcuni documenti, tra cui appunto anche la relazione del sindaco. Allora, quindi questo pezzo del nostro lavoro